Buongiorno a tutti da Marebri, bentrovati al nostro appuntamento con la Fides Trazio, dove stiamo affrontando, abbiamo già cominciato la volta scorsa, il capitolo conclusivo dedicato per l'appunto a quelle che sono le considerazioni finali e abbiamo iniziato il numero 108, che è dedicato tutto a Maria, diciamo già la volta scorsa, invocata come dalla Chiesa come sede, oltre che dal Papa come sede della Sapienza, e il titolo è quanto mai appropriato perché, oltre a essere, sappiamo, un titolo che troviamo anche nelle litanie lauretane del Rosario, Maria, sede della Sapienza, prega per noi, ovviamente deriva dal fatto che già in passato Maria era indicata come sede della Sapienza, e abbiamo aggiunto anche il fatto che, per esempio, i più grandi tra i maestri, i dottori del pensiero cristiano, come su tutti, San Tommaso d'Aquino, hanno sempre avuto un pensiero speciale a Maria proprio quando si trattava di fare filosofia, di scrivere sul pensiero cristiano. Abbiamo detto come la Summa Teologica anche sia preceduta nel manoscritto autentico proprio da delle Ave Maria, no? Che San Tommaso d'Aquino scriveva in alto alla pagina che poi doveva riempire come trattato di filosofia, no? Quasi a dire che appunto è lei colei che introduceva poi nella filosofia autentica, e abbiamo detto anche che ovviamente da questo punto di vista il discorso non è solamente simbolico, ma è anche molto reale, perché se Gesù è il primo filosofo, il vero filosofo, Maria è appunto colei che introduce da questo punto di vista alla vera filosofia, no? Oltre ovviamente a quanto la sua vita stessa racconta. Sappiamo di Maria che, meditando proprio anche le scene del Vangelo, il fatto che Maria contemplasse, appunto, custodisse le scene di Gesù, gli insegnamenti di Gesù, le parabole di Gesù nel suo cuore, è una, diciamo, delle lezioni più alte, no? Della sua vita. E da questo punto di vista abbiamo detto come si può intravedere una profonda consonanza tra la vocazione della Beata Vergine e quella della genuina filosofia, cioè come Maria ha contemplato Gesù nella sua vita, lo ha accompagnato, poi lo ha contemplato meditandone tanto la predicazione quanto i miracoli. Così il filosofo è chiamato per l'appunto a contemplare l'insegnamento del creato, la divina rivelazione, e a, per così dire, trarne le dovute conseguenze per la sua ricerca verso la verità, no? E poi aggiungevo ancora il numero 108, come Maria fosse anche chiamata a offrire se stessa affinché il Verbo di Dio potesse prendere carne, e allo stesso modo aggiungeva che anche la filosofia è chiamata a prestare la sua opera razionale e critica affinché la teologia, come comprensione della fede, sia feconda ed efficace. Cioè, come Maria è stata l'ancella del Verbo, così la filosofia diventa l'ancella, come si esprimevano gli antichi, della teologia, no? È un parallelismo molto efficace perché proprio sta a raccontare come anche in questo caso, apparentemente lontano da la devozione mariana, cioè non siamo soliti accostare Maria alla filosofia né alla teologia in quanto tale, cioè Maria ha a che fare solitamente con questi campi perché per appunto si tratta un particolare aspetto magari della rivelazione cristiana, e quindi Maria entra nella ricerca perché ha a che fare con il mistero contemplato, ma proprio perché, per così dire, Maria è proprio colei che introduce alla vita di Gesù stesso, no? I santi questo lo hanno capito bene, no? E poi i papi anche lo hanno ripetuto, no? Ovviamente quanto la marianità, la devozione mariana, l'amore a Maria sia collegato proprio alla verità cristiana, no? E quanto in realtà staccare l'uno dall'altro non sia cosa utile per la salvezza, no? E come Maria, aggiunge qui Giovanni Paolo II, nell'assenso dato all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, lei nulla perse della sua vera umanità e libertà, così il pensiero filosofico, nell'accogliere l'interpellanza che gli viene dalla verità del Vangelo, nulla perde della sua autonomia, ma vede sospinta ogni sua ricerca alla sua più alta realizzazione. Un altro parallelismo molto importante, cioè Maria dando se stessa a Dio non ha perso nulla in termini di libero arbitrio, allo stesso tempo la filosofia dando se stessa alla verità del Vangelo nulla perde appunto della sua autonomia, no? Quindi da questo punto di vista Maria è anche, per così dire, esempio di come si determina poi la vera libertà, no? Proprio dando se stessa a Dio, Maria è diventata proprio anche un esempio, no, di come si declina la vera sfera del libero arbitrio, no? Spesso e volentieri, da questo punto di vista, i predicatori, no, fanno un parallelismo tra ovviamente il sì di Maria, il fiat di Maria e il no di Satana, no? Il no di Lucifero. Sono degli esempi importanti perché proprio quanto il diavolo è un esempio di esempio tra virgolette, ovviamente, libertà depravata, manipolata, in qualche modo deturpata, così Maria è il massimo esempio di libertà realizzata, no? E da questo punto di vista la contemplazione non ha praticamente mai fine, no? Anche da questo punto di vista si può dire come il rosario, proprio essendo attività contemplativa, sia non a caso una fonte di meditazione verso il cielo, no? Cioè, se è vero, come dicevano i santi, che noi diventiamo quello che contempliamo, eh beh, allora il rosario è proprio lo strumento mariano che ci porta al cielo, no? Perché? Perché è pieno anche della bellezza di Maria, no? Della grandezza di Maria stessa. Questa verità, siamo sempre al numero 108, l'avevano ben compresa i santi monaci dell'antichità cristiana quando chiamavano Maria la mensa intellettuale della fede. Su questo ci eravamo soffermati anche la volta scorsa, parlando dello pseudo-epifanio e di quanto anche anticamente gli appellativi di Maria fossero tanti. Cioè, Maria era appunto chiamata sicuramente già nell'antichità sede della sapienza, ma anche, questo è un po' meno noto, dicevamo, mensa intellettuale della fede, appellativo forse un po' complesso, che sta però a indicare, anche qui dal punto di vista proprio della identità tra Maria e la filosofia, quanto Maria avesse a che fare non solamente con il lato per l'appunto meno speculativo, ma proprio anche con il fatto di essere colei che dà da mangiare letteralmente, no? Se vogliamo restare su questa immagine alla religione, no? Di Cristo, perché da lei per l'appunto si prendono, dal punto di vista naturalmente del Vangelo sine glossa, per così dire, tanti e tanti esempi, no? Maria è colei che viene lodata perché fa la volontà del Padre, ascolta e mette in pratica, no? La parola di Dio. Maria è colei che naturalmente dà la luce al Figlio di Dio, ma colei che poi lo accompagna sotto la croce. Rimane sempre solo Maria e ancora è con gli apostoli nel cenacolo in attesa dello Spirito Santo, fa parte della Chiesa apostolica, della Chiesa primitiva, racconta gli episodi del Vangelo agli evangelisti, è insomma sempre al centro della rivelazione cristiana, no? In lei, dice ancora Giovanni Paolo II, i santi monaci vedevano l'immagine coerente della vera filosofia ed erano convinti di dover, espressione latina, filosofari in Maria, no? Cioè fare filosofia letteralmente dentro Maria stessa, no? Proprio perché anche qua l'immagine, quanto mai giusta, Maria ha custodito al suo interno proprio Gesù stesso, no? E custodendo il Verbo di Dio, non lo ha soltanto custodito in senso fisico, cioè il suo grembo virginale ha partorito il Figlio di Dio, ma anche in senso metafisico, cioè Maria ha custodito il Verbo di Dio in quanto ne ha custodito la parola di Dio stesso, no? Cioè, fin dall'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, Maria custodisce quella parola, no? Avvenga di me, per l'appunto, secondo la tua parola, sono l'ancella del Signore. Quel meditare sarà poi costante in Maria, anche durante la vita di Gesù, no? Sarà sempre colei che in qualche modo, mediterà. Per l'appunto i misteri, non a caso, della divina rivelazione, no? E quindi Maria, da questo punto di vista, diventa colei che accompagna la filosofia verso la verità. Se Gesù è via, verità e vita, chi meglio di Maria può accompagnare il filosofo, la filosofia verso la verità, no? Quindi, come si vede, diventa lei stessa un tramite, non soltanto per la preghiera o per la meditazione, ma anche proprio per la filosofia, no? Proprio anche per il corretto pensare, no? Il corretto percorso della ricerca della verità, lei che l'ha conosciuta, l'ha custodita, l'ha contemplata, no? E per questo, diciamo, Maria, San Bernardo di Chiaravalle diceva de Maria non quam satis, no? Come sappiamo, cioè di Maria non si dirà mai abbastanza, non siamo mai sazi, c'è sempre qualcosa da dire su Maria, no? Non finisce mai il discorso su Maria ed è in realtà così anche per quanto ha a che fare la filosofia cristiana, no? Che apparentemente non sembrerebbe essere così tanto collegata a Maria, in realtà per l'appunto lo è, perché Maria è colei che per l'appunto introduce i misteri della salvezza e anche li spiega tramite la sua dimensione contemplativa. Perché? Perché a volte la filosofia deve per forza rimandare per l'appunto alla dimensione contemplativa, no? Cioè il salto davanti ai misteri ultimi della creazione rimanda alla dimensione metafisica proprio anche della filosofia come disciplina, no? È per questo che il vero filosofo, d'altra parte, riconosce che c'è un creatore al di sopra della creazione, no? La creazione non viene dalla mente del filosofo, ma dal creatore che è eterno rispetto al filosofo, no? E quindi già questo è un'ammissione di quanto proprio la filosofia giusta sia legata, no? La buona filosofia a Maria stessa, no? E alla fine, non a caso, Giovanni Paolo II dice: possa la sede della sapienza essere il porto sicuro per quanti fanno della loro vita la ricerca della saggezza. Perché? Perché abbiamo detto che filosofia non è solamente verità, cioè ricerca, per così dire, di ciò che è vero, di ciò che è falso, ma anche al modo antico ricerca della sapienza, della saggezza. Questa dimensione si è anche un po' persa, no? Cioè, la filosofia è sempre stata anche la materia del buon vivere, ma proprio in quanto raccolta del patrimonio di sapienza dell'umanità, no? Dicevamo dei libri dell'Antico Testamento, i libri sapienziali, no? Ecco, quelli sono un buon esempio di quanto l'umanità si è dedicata nel corso dei secoli alla ricerca della saggezza, no? E questo l'hanno fatto tutti, non solamente i filosofi accademici, per così dire, di professione, di mestiere, ma tutta l'umanità nel suo insieme, no? Diciamo, per esempio, la meditazione sul tempo, no? Sulle stagioni, no? Che cambiano, no? E così cambia anche il tempo. Quella anche fa parte del patrimonio di saggezza dell'umanità, no? Non a caso poi Gesù nel Nuovo Testamento riprenderà anche questo patrimonio, per esempio, per le sue parabole, no? Quante parabole di Gesù sono ambientate, hanno a che fare con la vita agricola, no? Con la vita terrena, della semina dei campi, del raccolto dei frutti, con l'agricoltura quasi potremmo dire, no? Quante parabole di Gesù, tantissime, no? Hanno a che fare proprio con questa dimensione agreste, della vita, dei pastori. Story, no? Perché fanno parte proprio anche già dall'antichità del bagaglio di sapienza dell'umanità, no? Quindi in qualche modo Maria, qui come sede della sapienza, ridiventa ancora una volta colei che custodisce non solamente la verità ultima di Dio, perché custodisce il figlio di Dio, il verbo di Dio, ma è la sede della sapienza perché custodisce anche il patrimonio, per così dire, di saggezza dell'umanità. Giustamente Maria è stata lodata anche come donna saggia, no? Come nel Vangelo c'è la parabola delle sagge e delle stolte, delle vergini sagge e delle vergini stolte, così Maria è per eccellenza la vergine saggia, no? Vergine con la V maiuscola ovviamente, no? Cioè colei che ha fatto della saggezza la scelta della sua vita, no? E per questo è anche, diciamo, vista come colei che custodisce la sapienza, no? Il cammino, dice ancora Giovanni Paolo II, verso la sapienza, ultimo e autentico fine di ogni vero sapere, possa essere liberato da ogni ostacolo per l'intercessione di colei che, generando la verità con la V maiuscola e conservandola nel suo cuore, l'ha partecipata all'umanità intera per sempre. Maria è ancora una volta colei che intercede anche per la filosofia, anche per il filosofo che non sa più dove andare, no? E chi più di lei, che per l'appunto ha dato la luce, la verità può essere mediatrice, no? Per eccellenza. Non a caso Maria è, per così dire, contemplata proprio anche come colei che porta alla verità l'umanità, no? Già ovviamente dalla Divina Commedia di Dante, no? Sappiamo come Dante in qualche modo si rifaccia sempre alla figura di Maria per arrivare a scoprire quelle che sono i misteri anche là, in quel caso ultraterreni, no? Sempre da tutti i veri pensatori Maria è stata vista come guida verso la filosofia, no? È colei che per l'appunto indica la retta via, e indicando la retta via, cioè Gesù, porta alla verità stessa, no? Essendo Gesù il compimento ultimo della divina rivelazione. Come si vede, fin dall'antichità e poi ancora oggi, Maria è stata colei che ha attraversato la storia per portare non solamente i cristiani, ma i pensatori, coloro che sono interessati generalmente alla ricerca della sapienza dell'umanità in porto, per l'appunto, no? Come si esprime qui Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, in questa enciclica che abbiamo detto apparentemente non è legata a Maria, perché è dedicata ai rapporti tra la fede e la ragione, ma in realtà ha a che fare con Maria proprio perché di Maria è una autentica manifestazione di amore, no? Secondo anche il pensiero di quello che è stato uno dei più grandi rilanciatori, se mi passate il termine, della devozione mariana nell'ultimo secolo, no? Cioè Giovanni Paolo II, no? Che anche era convinto personalmente, ovviamente, del fatto che, essendo lui filosofo, Maria stessa, già prima di diventare papa, ovviamente Maria stessa fosse colei che lo avesse accompagnato a spiegare i misteri ultimi della rivelazione cristiana, no? Poi, come sappiamo, lui stesso si consacrerà anche a Maria già personalmente, ripeterà poi più volte l'atto di affidamento a Maria. Una volta diventato papa, farà per esempio di San Giovanni Maria Grignon de Montfort, cioè uno dei più grandi dottori mariani, riscoprendo proprio il trattato della vera devozione a Maria, un santo da riportare alla luce alla cristianità del XX secolo, no? Dirà Giovanni Paolo II che il trattato della vera devozione a Maria è il libricino che in qualche modo gli ha anche cambiato, no? La sua storia vocazionale. E così facendo ha dato ovviamente un notevole rilancio non solamente alla spiritualità di Grignon de Montfort, ma più in generale a tutta la grande spiritualità mariana, che poi naturalmente riporterà ancora al centro del suo pontificato con Fatima, con la consacrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutto per dire che in realtà la figura di Maria è sempre stata comunque al centro, non soltanto proprio della meditazione, ma poi anche proprio della filosofia cristiana. No? Anche da questo punto di vista vale il detto, no? Non si può essere veri cristiani senza essere mariani, no? Non si può essere filosofi cristiani senza essere filosofi mariani, no? Perché Maria, per l'appunto, è colei che racchiude la filosofia cristiana stessa, e dal punto di vista metaforico, per così dire, come sappiamo, ma poi anche dal punto di vista, per l'appunto, concreto, no? Maria è colei che porta a Gesù perché lo ha seguito, l'ha accompagnato. Si potrebbe quasi dire che, come Maria nelle nozze di Cana dice ai servi: fate quello che lui vi dirà, così in qualche modo la filosofia ha bisogno di Maria per sapere cosa dice Gesù, no? Cosa dice la divina rivelazione. Da questo punto di vista anche, non a caso, l'arte cristiana spesso ha indicato Maria come odigitria, no? Termine greco che proprio sta a indicare colei che indica la via, no? Soprattutto in Oriente, nell'Europa orientale, ma poi anche in Occidente, contemplazione di Maria come colei che indica la via, odigitria per l'appunto, è stata poi molto feconda, no? E i diversi affreschi che per l'appunto riportano Maria come Madonna che indica il bambino che tiene tra le braccia, sono anche stati interpretati come per l'appunto anche affreschi, da questo punto di vista, ritti filosoficamente parlando. Maria indica Gesù, indica quindi la strada che porta alla verità. Per seguire la verità bisogna seguire Gesù. Ma chi ci fa seguire Gesù? Maria, no? Sembra un gioco di parole, in realtà non lo è, ma è una profonda verità, no? Ancora la Imitatio Christi, la sequela Christi passa per Maria, no? Non solamente perché passa per la sua intercessione nella preghiera, ma passa perché lei è fisicamente colei che indica Gesù e porta i fedeli a Gesù, no? Da questo punto di vista, come dire, nessuno, né la filosofia né la teologia possono fare a meno di Maria, no? Quindi si chiude quanto si diceva per l'appunto all'inizio, al numero 108, no? All'inizio del paragrafo, quando si diceva che come la filosofia è ancilla teologie, della teologia così Maria diventa ancella della divina rivelazione, no? Porta alla meta ultima della divina rivelazione, no? Ecco lei che spiega i misteri della divina rivelazione, non perché li spieghi lei personalmente, ma perché i misteri passano attraverso di lei, no? Vediamo anche semplicemente i misteri gaudiosi, per fare un esempio, no? Ovviamente l'annunciazione è il mistero, forse dove la presenza di Maria è più chiara, più evidente. Maria stessa è presente nel mistero dell'annunciazione, ma poi, se vediamo bene, anche nella visitazione è lei che parte verso Ein Karim, si mette in cammino verso la cugina Santa Elisabetta, è lei che prende, per così dire, l'iniziativa. E poi anche nel terzo mistero, no? Nella nascita di Gesù, ovviamente contempliamo, sì, la nascita, ma contempliamo Maria che dà alla luce Gesù a Betlemme, no? E poi ancora nel quarto mistero, no? La gioia ha a che fare con la presentazione di Gesù al Tempio, che avviene però tramite ovviamente Maria stessa, che va anche per la propria purificazione, e poi ancora ascolta la profezia del vecchio Simeone, che ha a che fare proprio con lei, no? E infine, il quinto mistero, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù al Tempio, il ritrovamento è dei genitori, cioè di Maria e di Giuseppe, che per l'appunto cercano per 3 giorni Gesù, no? Senza trovarlo. Quindi, come si vede, anche semplicemente scorrendo velocemente i misteri gaudiosi, per fare un semplice esempio, Maria è sempre al centro, no? della vita di Gesù, no? Vuoi perché lo ispira, vuoi perché lo accompagna, vuoi perché ne medita la predicazione, vuoi perché semplicemente invita alla preghiera i cristiani che contemplano la vita di Gesù. E così, se Gesù è, per così dire, al centro anche della filosofia, Maria è colei che introduce per l'appunto la meditazione del buon filosofo, no? Ma non è ancora finito il discorso su Maria e la filosofia e la teologia all'interno del capitolo conclusivo. La prossima volta andremo ulteriormente avanti e scopriremo per l'appunto quanto abbia ancora a che fare la figura di Maria, non solamente per l'appunto con l'orazione, con la meditazione, il lato, per così dire, più contemplativo, ma proprio anche con il lato più speculativo della riflessione cristiana. Io vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, Omar Ebrahim, e a risentirci.